Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto. Questa è una frase scolpita. Pietro ha detto anche delle stupidate, lo sappiamo dal Vangelo. Però ha detto anche, come in questo caso, delle cose stupende. E vorrei fermarmi un po' insieme a voi su questa frase, perché ci permette di riflettere un po' su alcuni aspetti di fondo dell'identità cristiana, dello stile cristiano di vivere, di cui tutti siamo alla ricerca, no? Questo invito ad essere testimoni della speranza, noi non dovremmo mai dimenticarlo. Cioè, l'invito consiste nel fatto che noi diremo della verità, saremo testimoni della verità, nella misura in cui diamo speranza. Cioè, se tiri le conseguenze di una cosa così è impressionante, è assolutamente impressionante. C'è bisogno di speranza, lo sappiamo, quasi tutte le sere nella predica ce lo diciamo, come l'aria. L'uomo vive di speranza, se non c'è speranza non c'è respiro, no? Ci si lascia andare. Dovunque, tutti quelli che incontri sono in affanno e cercano un po' di soffio, un po' di respiro. Anche queste città che hanno tante cose sono assetate di speranza, appunto. E cosa chiedono alla religione? Noi ci arrabbiamo perché alla religione non chiedono più niente come religione, non interessa più niente a nessuno la religione, forse a partire da me, se devo essere sincero. Anche tutti quelli che diventano sempre più indifferenti alla religione, cosa ci chiedono? Ci chiedono speranza. Cioè, è come se noi dicessimo: non mi interessano tutti i tuoi discorsi, non mi interessano le tue parate, non mi interessano le tue encicliche, non mi interessano le verità che tu dici di portare. Devi farmi vedere che in questo tavolo, in questo campo del mondo, in questa storia così dura da affrontare, la tua fede porta un po' di speranza. Questo mi devi far vedere, capito? Dopo mi dirai anche che dietro ci sono le verità. La testimonianza cristiana, e su questo sapete che c'è anche tra noi discussione, appunto, perché c'è tra noi chi continua a pensare che invece il cristianesimo si difenderà con la forza delle definizioni, delle regole, restando nella certezza di alcune cose che faranno da orientamento, no? E invece io sono convinto, sono tra quelli che pensano che la testimonianza cristiana in questo tipo di civiltà fa difficoltà. In altre epoche ha funzionato come istituzione della verità, come istituzione religiosa che si imponeva, ma non è questo il tempo. Testimonianza cristiana fa difficoltà a funzionare nel registro delle verità, dei doveri, dell'autorità del religioso, del sacro. Eppure le si chiede speranza. O, per usare l'espressione più bella ancora di Pietro, una speranza che dà ragione di se stessa, che si fa intendere, che si fa credere, appunto, che consola veramente, che convince. Una speranza che aiuta nella fatica di fare l'uomo, di diventare uomini. Gli uomini d'oggi mi chiedono di far vedere cosa significa il mio essere cristiano, il mio essere di Cristo. Cosa comporta? Cosa vieni a portare, appunto, no? Questo è anche un frutto, per qualcuno, deleterio, per qualcuno estremamente provocatorio, ma in senso positivo, di questo regime soggettivo e democratico, no? Dove io non do in anticipo credito a nessuno per le targhette che porta qui, ma soltanto per ciò che in qualche maniera fa vedere, per ciò che mette in gioco per l'uomo, perché questo è il criterio. Sarà sbagliato, può darsi. Io dovrei riuscire a dire, con il mio modo di essere uomo, questo credo provo a dire come sento io queste cose qui, no? Cioè io non devo andare di su, io sono cristiano, che mi interessa? Ma dovrei appunto far vedere col mio modo di essere uomo, di aver incontrato un uomo vero, che mi ha dato per sempre fiducia che è possibile cercare di diventare uomo, che vale la pena sempre di provare a esserlo. Ho incontrato, e dopo qui appunto è interessante dire cos'è la ricerca di Gesù, l'ho incontrato perché i Vangeli me ne parlano, perché in una comunità lo si annuncia, perché dei fratelli me ne parlano, ma me lo conferma la fede ogni volta che cerco seriamente di fare l'uomo. Ho incontrato appunto una maniera giusta, trasparente di vivere, una maniera perfetta. Ho visto l'uomo, Questo è quando il cristiano dice credo in Gesù, dovrebbe credo anzitutto dire questo: ho visto una maniera perfetta, divina, appunto noi diciamo dopo, di fare l'uomo, un uomo per gli altri come non se ne trovano, no? Un uomo che esiste veramente come dono di sé ai fratelli che incontra sul cammino e che trova continuamente motivo, ispirazione di questo essere per gli altri nell'essere quello che lui dice per il Padre, appunto. Un uomo che ha individuato, che attinge alla fonte della grazia e dell'amore che lo anima. Ho trovato l'uomo e il suo segreto, appunto. Questo è Gesù. È un uomo che è riuscito a fare della nostra carne, quindi del mangiare, del dormire, del digerire, del lavorare, dell'abbracciare, del generare, dell'ammalarsi, del morire, del nascere, del procreare, del costruire la città, eccetera, eccetera, è riuscito appunto a fare della sua vita un corpo donato, un pane da mangiare. Ha dato verità appunto alla nostra carne, l'ha salvata, come noi diciamo. Un uomo che rianima e solleva tutti quelli che sono scoraggiati o schiacciati dalla vita e che apre uno spiraglio a tutti, a sempre, in qualsiasi condizione si trovino. Ho incontrato quest'uomo vero, perché poi è venuto dopo il fatto che l'abbiamo definito figlio di Dio in quell'accezione che è il rapporto con la Trinità. Lo posso dire questo, ma in qualche maniera, credo io, oggi dobbiamo dire prima l'altra cosa, l'umanità appunto di Dio, l'umanità vera. Ho incontrato un uomo vero e ho riconosciuto la possibile verità della mia vita. Mi viene fatto capire in qualche maniera che anche la mia vita può essere salvata, appunto, che non è come invece l'esperienza quotidiana mi rimanda indietro, non è così stupida come penso io e non è così persa come penso io, irredenta, come si può dire, no? Così non vera sempre, così solo nostalgica di una verità. Ho visto nella sua morte, questo è ciò che abbiamo celebrato a Pasqua, nel dono di sé fino in fondo, ho visto che l'odio, il disprezzo, la violenza, l'ignoranza non sono l'ultima parola di questo mondo, che possono essere vinti da un amore più forte dell'odio e della morte. E quindi posso aspettarlo. Cioè, gli stiamo andando incontro, aspettiamo il suo ritorno, non perché vogliamo scappar via di qui o perché noi viviamo di nostalgia per un altro mondo, lo aspettiamo in quanto possiamo veramente vivere adesso, nonostante le paure, nonostante il male, la morte, si può vivere fino in fondo adesso dove siamo, si può spendere la vita e donarla perché sentiamo che così è vera, così questa vita dura, prepara l'incontro, è la vita eterna appunto, è la vita vera. questo senso continuiamo a celebrare la Pasqua, cioè celebriamo questo passaggio, questo passante, che mi ha fatto vedere che è possibile fare della mia vita qualcosa di bello, qualcosa da cui traspare la fonte, da cui viene la capacità di amare, di donare se stesso, di dare speranza. Ecco, sento che è così, e soffro di non esserlo, evidentemente, perché lo so di non essere così. La mia testimonianza, se mi dico cristiano, appunto, sa senso del peccato di cui ci vuol convincere il Vangelo, e noi non ci lasciamo convincere, perché no, noi dobbiamo continuare a presentarci come bravi, anche davanti al Signore, dobbiamo difenderci. E invece la mia testimonianza evidentemente non è trasparente. C'è lo schermo, addirittura c'è lo schermo della mia stessa professione cristiana, del mio essere prete, per esempio, è un grande schermo per lo più ad essere così. Basta vedere cosa ti fanno fare, ma cosa fai tu, i ruoli che assumi e poi le difese che prendi, e poi appunto, dai, non c'è bisogno di dirlo, è così evidente che il prete che predica è l'ultimo ad essere capace di presentarsi come testimone. Ma addirittura, appunto, il mio essere prete tante volte lo sento come un ostacolo, l'istituzione della Chiesa, la pretesa della religione di presentarsi come la verità. Non so, quello che sentite voi coi vostri figli, di dire, ma come io vengo in Chiesa e mio figlio non viene in Chiesa? Ma in chiave diversa, ma lo è vero anche per noi preti, no? Quando sentiamo tutti questi ragazzi, questi giovani che ci guardano come dei baccarozzi, appunto, come dei corvi che hanno voluto solo tenerli dentro, che no, vorresti buttare via tutto, io ti voglio far vedere che sto cercando di fare l'uomo, non sto facendo un gioco di un'istituzione, di una verità, no? Soprattutto c'è lo schermo della mia persona, dei miei difetti, delle mie paure, della mia mancanza di generosità, di dedizione. E quindi so di non essere così. E però desidero esserlo. E capisco questo invito di Pietro, che forse acquista plausibilità, no? Esce. Quando l'abbiamo sentito forse ci suonava anche quello di una religione, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, invece lo si capisce. Vorrei riuscire a venerare l'amore di Gesù come la verità del mio cuore, questa umanità di Gesù, considerarla come il santuario della mia umanità, appunto, no? Come la verità del mio essere, come il segreto del mio modo di fare l'uomo. Il segreto è il tesoro della mia vita, la fonte da cui partire ogni volta per dare la vita. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori. O come dice Giovanni, restate nel suo comandamento. Restate in Gesù, nella sua parola, nella parola di Dio umana. Restate in quella maniera di essere uomo che Dio vi ha donato. Pronti a rispondere. Interessante, no? Perché anche non puoi abitare nel santuario. Poi questo qui lo devi manifestare, si muovono le mani, guardano gli occhi, il corpo si allaccia, si collega, si muove, vive con gli altri. E quindi poi incontri in tutta la vita una richiesta di dire cosa hai dentro e soprattutto trovi una contestazione. Il testo di Pietro parla chiaramente di un rendere conto a qualcuno che ti prende in giro, a qualcuno che non ti crede, e ha tutte le ragioni, per alcuni versi. Pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Perché questa speranza, che è il dono teologale, dicevamo, Speranza è l'umanità possibile che Dio ci dona con se stesso, come possibilità nostra, questa è la speranza. La fiducia che io posso avere di diventare uomo mi è regalata da Dio, no, che è Gesù. Questa speranza deve dare le sue ragioni nella prova, di fronte a chi la contesta e la irride. Anzitutto di fronte al tentatore, sappiamo, no? Quella parola perversa, originaria, il peccato originale viene dal serpente, no? Quale fin dall'inizio dice, no, che non morrai, mettiti al centro delle tue sicurezze, delle tue autorealizzazioni, fatti come Dio. Questa è, come si dice, è la polemica più radicale che dobbiamo sostenere per dar ragione della speranza. Il tentatore che sussurra fin dall'inizio nel nostro cuore l'illusione dell'onnipotenza, l'infantilismo dell'onnipotenza, la ribellione, l'impazienza per ogni ostacolo e ogni attesa, e quindi suggerisce la via del desiderio avido, della violenza. La matrice del peccato, appunto, sta dentro questa tentazione, di fronte alla quale si deve guadagnare la speranza, si deve produrre la ragione della speranza. E poi la speranza deve mostrare le sue ragioni di fronte al potere di derisione che ha il mondo e anche di intimidazione che ha il mondo. Perché le ragioni del mondo si fondano su quello che si vede, no? Su quello che si tocca, su quello che conta. Ragioni che cercano solo sicurezza e vivono incessantemente di paure. Il castello del mondo, appunto. Quindi noi abbiamo un nemico interno, che è la concupiscenza, la violenza che esce dalla voce perversa del desiderio, che può corrompere il desiderio. E abbiamo, come dice spesso Giovanni, il nemico del mondo, il quale ci vuol convincere d'altro. Ci vuol convincere, cioè, che la vita va appoggiata su qualcosa che si tocca, che sono appunto i valori intermedi, che sono interessanti, ma se poi pretendono questa totalità diventano ridicoli, no? Sono il benessere, i soldi, quelle robe lì per cui si vive poi in realtà. La speranza che dà ragione di se stessa deve spezzare questo cerchio chiuso, adorando Cristo Gesù che è nel cuore, l'immagine del Signore Gesù Cristo, trova in Lui il varco che porta oltre le sicurezze che illudono o le paure che paralizzano. E quindi siate pronti a rendere conto della vostra testimonianza di fronte a chi ve ne chiede ragione. Tuttavia, ma sentite questo testo di Pietro, che roba, tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una coscienza diritta, capito, che tira dritto, perché qual è il pericolo? Il pericolo è che l'indifferenza o l'ostilità del mondo, di quel mondo che, come dice Giovanni, non è capace di conoscere lo spirito di verità, appunto, no? Questa indifferenza e questa ostilità possono renderci sprezzanti, risentiti, ci può rendere ostili nei confronti di tutti anziché pazienti e generosi, ci può rendere appunto risentiti, che è la dimostrazione che non abbiamo speranza. Il risentimento riempie tutto il posto che non occupa la speranza. Il risentimento cristiano, così diffuso come sentimento, che spesso impedisce di testimoniare la speranza, anzi appare una controtestimonianza perché appare in maniera evidente una plateale dichiarazione di non speranza, ma di odio. Conoscete alcune analisi di Nietzsche, no? Il giudizio finale, l'inferno inventato dai cristiani per il loro risentimento contro la vita, appunto, la pastorale della paura che lui conosceva, il pietismo del suo ambiente, che cercava di ammorbare tutte le cose belle della vita, È un risentimento questo. Citava anche dei testi di un padre della Chiesa, il quale ha pagine e pagine dove si soddisfa proprio, è Tertulliano che ha queste robe, che è un grande tra l'altro, che si diverte per pagine e pagine a descrivere i tormenti e le torture dei dannati. Ma noi abbiamo predicato per secoli, no? Per tenere buona la gente, di dirgli fate bene perché sono un po' stangate, quelli che fanno male, vedrai cosa prendono. La speranza cerca comprensione e amicizia, anche verso chi è ostile, anche verso chi insulta. Ricordiamo Gesù, appunto, che morendo, ci ha salvato morendo. È uno dei gesti più forti del morire di Gesù, è la compassione, è la speranza per i peccatori, per coloro che lo stanno uccidendo, insultando. La persona che salva è appunto quel disgraziato vicino a lui, no? La speranza cerca comprensione e amicizia, non la vendetta, la pagheranno. La speranza cerca di correggere, di convertire, non di eliminare, di umiliare come fa il risentimento. La speranza chiede perdono per i propri limiti, per i propri errori, chiede pazienza agli altri, non cerca continuamente gli errori degli altri per un'assurda compensazione, no, la colpa è sempre degli altri per chi è risentito. Solo la pazienza e la dolcezza, vedete come esce il ritratto di Gesù intanto che dico queste cose qui di Pietro. Esce l'uomo vero, appunto, no? Solo la dolcezza e la pazienza della propria testimonianza può parlare, può testimoniare di questa fonte trascendente da cui viene la speranza. Si può dire della trascendenza della speranza soltanto nella dolcezza e nella pazienza, non c'è un altro registro di dire sta roba qui. E d'altra parte questa è la sola maniera di continuare a testimoniare l'inesauribilità della speranza per l'uomo, per ogni uomo. La natura inesauribile del pensar bene dell'uomo, che è corrispettiva a questa risorsa infinita di speranza per l'uomo. È solo nella pazienza e nella dolcezza che si può dire questo. E quindi si può dire il Vangelo, perché il Vangelo è questo. È la buona notizia per l'uomo, non è un inquadramento comportamentale di un gruppo dell'esercito della salvezza. Chiediamolo al Signore che ci ha chiamato anche questa sera al banchetto della Sua parola, chiediamo che sorregga a sorreggere questo incrollabile, invincibile speranza che Egli ha deposto come santuario del nostro cuore, come il tesoro deposto nel santuario del nostro cuore. Il Concilio, un testo del Concilio dice che nel sacrario del cuore, appunto, dell'uomo, c'è una voce che lo chiama sempre ad amare. La coscienza è un richiamo a questa tenerezza divina, no? Questo è l'uomo, è l'animale che è capace di trattenere dentro di sé la tenerezza che Dio ha verso l'uomo. Di questo è cosciente l'uomo, radicalmente. Ebbene, chiediamo appunto che questo sia sostenuto, che siamo aiutati ad adorare il Signore Cristo nei nostri cuori, a rimanere nel Suo comandamento. E se noi vogliamo, il Signore è quello che aspetta solo di fare. A sorreggere questo sono ogni giorno i messaggeri che il Signore ci manda, tutti quelli che ogni giorno attraverso un gesto, attraverso un atto di gentilezza, attraverso un gesto di pazienza, attraverso una piccola solidarietà umana, ci danno un po' di bene e di speranza. E sono quei poveri cristi che ogni giorno inaspettatamente ricevono un po' di respiro nella loro fatica di vivere, dalla nostra fiducia, che neanche noi sapevamo di saper dare.